Ciao a tutti, Radio Gamma 5, siamo qua appunto come sempre ogni giovedì, c'è anche Ettore qua in regia con noi che ci parlerà anche di alcune notizie di attualità. E prima di partire vi ricordo appunto varie cosette che hanno a che fare appunto con le iniziative pagane. Ricordo che appunto il 19 di marzo a Jesolo, al Bosco Sacro della Federazione Pagana, ci sarà il rituale dell'equinozio di primavera. Per chi vuole partecipare c'è il numero telefonico 349-7554-994. E appunto è un rituale religioso, chi non è obbligatorio partecipare si può anche assistere, l'importante è che non si sia di alterazione del clima che si viene a creare e la situazione. È un rituale appunto che si esce dal buio, dall'oscurità, e si apre appunto verso la luce, perciò è anche un rituale del risveglio. E questo appunto è un rituale che verrà fatto appunto sabato 19 marzo verso le 19:20 appunto a Jesolo, nel Bosco Sacro. Dopo di questo ricordo che il 25 di marzo nella zona di Marostia, passando la grappa, ci sarà la cena del musso, è una cena goliardica, viene fatta appunto per ricordare il nostro amico morto nel 93, e logicamente non è nulla di particolare, è una commemorazione, ma appunto divertente, proprio fatta sul divertente, sul gioioso di questo di Bruno, del famoso comandante Bruno. E perciò chi vuole partecipare, il numero è sempre 349-7554-994. Aggiungo un'altra cosa. Oggi abbiamo parlato molto della legge sulla fecondazione assistita. Siccome sono stati anche alcuni interventi di persone che ne sono impreparate e non conoscono le cose, io do un semplice consiglio. Il Corriere della Sera, curato dalla Fondazione Umberto Veronesi, ha pubblicato un libretto che si chiama La fecondazione assistita, riflessione di 8 grandi giuristi. È un libro consistente di oltre 200 pagine, costa 1 euro, perciò non ha un costo elevato, e permette appunto di farsi un'idea di cos'è la legge sulla fecondazione assistita. Se ci sarà tempo appunto ne potremo leggerlo, l'ho letto già in parte oggi l'introduzione a questo libro di Umberto Veronesi, in cui proprio parla che il clima della legge 40 sulla fecondazione assistita è un clima di inquisizione e di caccia alle streghe. Per quanto riguarda poi le affermazioni fatte dai cattolici, dai cristiani, dai preti, io voglio ricordare una semplice cosa, una frase di Nietzsche, dice: occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono la bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. E penso che questa definizione data da Nietzsche sia chiara di tutti i comportamenti che hanno tutti i monoteisti, siano cristiani, cattolici, ebrei, musulmani. Bene, adesso parte il nostro amico Ettore.
Ecco, grazie Francesco, buonasera a tutti, che riti alla dea dei Veneti antichi vi porti salute ed abbondanza. Allora, prima di fare la presentazione di un po' di documentazioni che ho sotto mano, voglio fare un saluto a due cari amici e assidi ascoltatori di questa radio, che loro lavorano in un negozio di alimentari a Fratte. Saluto l'Alessandro e l'amico macellaio. Chiusa parentesi. Ecco, e prima di passare poi ai vari temi che mi sono preparato, chi fosse interessato, sabato 19 e domenica 20 marzo, in una località sulle Marche, si chiama Montefortino, in provincia di Ancona, c'è una manifestazione organizzata dal Trigalia è quella associazione che organizza il festival celtico ad Argenta, in provincia di Ferrara. Ecco, questa manifestazione è per sensibilizzare l'opinione pubblica su un'iniziativa che il comune vuole portare in quel paese. Praticamente è stato trovato in questo posto delle tombe celtiche, e in questo posto vogliono fare delle cave, e allora noi come associazione celtiche italiani diciamo no a questa iniziativa, ma bensì cerchiamo di sviluppare più la ricerca su questo posto, perché è di notevole importanza archeologica. Ecco, chi fosse interessato magari a partecipare può vedere il sito, che è il www.trigalia.com, là c'è tutte le indicazioni come arrivare, oppure mi può telefonare al 335-5297-743, che questo è il mio portale, perché noi probabilmente riusciremo a fare anche un pulmino di 20 persone a sostegno di questa iniziativa. Ecco, grazie. E passiamo.
Cioè, beh, logicamente io invito tutti quanti a partecipare perché è importante difendere le nostre radici, quello che di archeologia è rimasto, perché purtroppo come viene trattato il patrimonio archeologico italiano è sempre abbastanza pietoso, i fondi sono sempre meno, se poi si va anche a devastare, distruggere, demolire il territorio, quello che c'è rimasto, veramente le nostre radici tendono a sparire. Trovo assurdo che proprio una zona che si trova, fa un ritrovamento, deve essere destinata a costruirsi appunto una cava, insomma, anche perché le cave rappresentano una distruzione del territorio, del paesaggio, dell'immagine, dell'armonia stessa del nostro territorio, che è veramente incredibile. Il Veneto purtroppo di cave ne conosce fin troppe e sappiamo com'è ridotto il nostro territorio.
Grazie Francesco, è molto importante quello che hai detto, e non a caso magari chi è più sensibile a queste cose, e succede anche purtroppo sul nostro territorio, che magari durante gli scavi o nella costruzione di alcuni palazzi, quando fanno le fondamenta, si ritrovano dei reperti archeologici. Dai, chiudiamo subito, in modo che magari non ci mette il naso la sovrintendenza che ci blocchi i lavori. E invece il valore artistico e archeologico di quello che è stato il nostro passato, ben donde la gente è sensibile magari a far conoscere. Ecco, vabbè.
Sempre basta ricordare la storia delle laminate paleovenete di Vicenza, che furono trovate in una discarica da un tombarolo, che capì l'importanza e le regalò al museo. Insomma, se era per i costruttori non gli fregava niente di quello che avevano trovato.
Sì. Ma sai quanti esempi di questo tipo che succedono in Italia, purtroppo, perché queste cose succedono solo in Italia, gli altri sono molto ben più accorti, anche perché per uno sviluppo turistico che qua non si è mai pensato a creare, ma si è più pensato al cemento, capannoni, che poi alla fine vediamo, insomma, che fine stanno facendo. Vabbè, torniamo un po' ai nostri temi, che probabilmente sono di, come si può dire, più interesse, ecco. Allora, io questa sera vi voglio parlare delle specializzazioni druidiche, che è una tematica che abbiamo già affrontato su questa radio, però siccome che poi i documenti me ne passano man mano che la gente sa che io vengo in questa radio e mi passano, ecco, notizie nuove e anche interessanti. E poi, se resta un po' di tempo, vi voglio parlare l'uomo nella società celtica, i guerrieri e poi tutto l'indotto, insomma. E poi anche i Celti in Veneto e le evidenze archeologiche. E poi Francesco, se magari verso
quando vuoi, la
fine,
sì,
se magari qualcuno vuole intervenire, diamo anche questa possibilità, ecco. Mm-hmm. Va bene. Allora, i druidi occupavano un gradino davvero notevole all'interno della società, tanto che a Dione Crisostomo sembrava che costoro detenessero un posto addirittura superiore a quello del re, e che questi non fosse che un misero fantoccio nelle loro mani. Ciò non è del tutto esatto, ma contribuisce a rendere bene l'idea della potenza druidica, che compare anche in numerosi testi mitologici. Basti leggere questa frase tratta dall'immortale Taimbo Kwailange: nessuno rispose, poiché era proibito agli Ulaid parlare prima di Concobar, e Concobar non parlava mai prima dei suoi tre druidi. Praticamente nella società celtica la figura preminente della tribù, ecco, tanto per fare un esempio terra, quello che contava più di tutti era il druido. Anche il re andava dal druido a farsi consigliare. In effetti, similmente a quanto accade nella mitologia indiana, con la coppia Mitra-Varuna, il druido non ha il potere materiale e decisionale che spetta di diritto al re. C'è una telefonata? No. Ma possiede comunque un'influenza innegabile in quanto rappresentante della dimensione trascendentale di un popolo che aveva sempre rifiutato il dualismo aristotelico tra realtà e irrealtà. Il druida consiglia il re come intermediario che riferisce i piani divini. Il re, quindi, non può esimersi dall'ascoltarlo. Il potere giuridico, riferendosi al discorso precedente, spettava i druidi, in quanto britem, ossia magistrati che conoscono, interpretano ed applicano la complessa legislatura trasmessa naturalmente per via orale. Ecco perché voi sapete che il mondo celtico non ha lasciato tracce di scrittura, ma tutto veniva trasmesso tramite i posteri e via orale, che poi magari veniva posto così per ricordo. Quella di Britem non però è che una delle numerose funzioni attribuite ai druidi. Queste complesse figure, ammantate di mistero, possedevano diverse cariche specifiche di estrema importanza all'interno della società. Degni esempi possono essere druidi specializzati come il Senka, che svolge la funzione di storico ed è incaricato di tramandare la memoria collettiva di una società che si basava sull'oralità, o il Cainte, l'invocatore, colui al quale spettava il compito di lanciare maledizioni e benedizioni e di evocare gli spiriti attraverso il canto magico, le Shailgie, il narratore esperto dei racconti epici, il Dogbair, grande conoscitore di erbe inebrianti ed allucinogene, il Liaia, preparato medico in grado di cambinerei i rimedi magici e quelli scientifici, come la chirurgia, che era praticata ad un livello impressionante, ed alle erbe curative diversi druidi avevano anche doti di vati, come dimostrano anche molti testi mitologici in cui essi compiono predilezioni di tutto rispetto, a volte ottenute con il sacrificio. Infine, tra di loro va annoverato il Cruitir, l'arpista, in grado di suonare con tecniche così raffinate da suscitare ilarità, pianta o sonnolenza nei suoi ascoltatori secondo i suoi desideri. Questi rappresenta una figura di spicco all'interno della cultura del panorama mitologico celtico. Più e più volte sono nominati nell'epica irlandese. Musici dotati di queste doti particolari, ad esempio, poco dopo il ritrovamento riportato più sopra della spada Orna da parte di Ogome, il dio Indagda riprende possesso di un'arpa che gli era stata rubata dai mitici Fomoir. I Fomoir era una tribù celtica che era sempre in guerra con i Data de Danann. Ecco, chi magari conosce un po' la mitologia irlandese conosce un po' questi nomi. Questa, lungi dall'essere raffigurata come un mero oggetto, ha ben due nomi che indicano il rispetto che i Celti dovevano a questo tipo di strumento. Si dice inoltre che Indagda aveva racchiuse le proprie melodie nell'arpa. Il dio poi la utilizzava per suonare le tre arie che distruggono l'artista, facendo dapprima lacrimare, quindi piangere, ed infine addormentare i Fomoir che stavano per attaccarlo, e riuscendo così ad andarsene incolume. Tale episodio è ben esplicativo del grande rispetto che la gente comune attribuiva ai bardi. I Celti erano grandi amanti della musica e tutt'oggi possiamo ascoltare con ammirazione gli armoniosi brani degli artisti contemporanei che hanno saputo conservare l'incanto e la magia dei loro predecessori. Un altro aneddoto molto significativo è il fatto che l'Irlanda, dopo le innumerevoli invasioni di popoli mitologici, sia stata conquistata definitivamente, secondo la leggenda, non dalle armi ma dall'arpa e dal canto di Amergin, il poeta. I Celti avevano un grande rispetto per tutte le categorie di artisti, dai bardi agli artigiani. Quest'ultimi, chiamati Aes Dana, Dana si intende per tribù, per popolo, godevano di privilegi spesso non accordati nemmeno alla nobiltà, come ad esempio la possibilità di varcare impunemente i confini tribali. Possedevano notevole tecniche di lavorazione, ammirati sia dei loro vicini, i romani, che dai moderni studiosi dell'arte, beh, come voi sapete i romani hanno sempre copiato dalle tribù, in special modo le armi dai sanniti, chi ha studiato. Che dai moderni studiosi dell'arte si può restare ancora stupefatti dinanzi all'intricata bellezza di un torque. Il torque è quella collana, che magari qualcuno ha visto anche qualche film, che i Celti si mettevano al collo. Praticamente è una... tanto per fare un esempio molto semplice, è un tubo di rame e girato, e quello chiamavano torque, di un elmo o di uno dei loro splendidi e ostentatamente preziosi manufatti, ornati con migliaia di figure simboliche stilizzate con abilità. Anche nei testi mitologici si esalta l'amore celtico per la bellezza dei monili, descrivendo con accuratezza i preziosi e gli artefatti scolpiti dagli artigiani più dotati. Ecco, per fare un inciso su questa cosa, se magari penso che con l'inizio della primavera e l'estate noi sul territorio di Padova organizzeremo dei festival. Ecco, così se magari siete incuriositi, perché poi noi faremo pubblicità anche un po' di queste feste, ecco, se siete un po' incuriositi dalla storia, vedrete che in questi festival ci sono decine di banchetti in cui potete vedere e anche magari comprare, così date anche un aiuto a questi ragazzi, tutti questi monili, queste cose che sono praticamente ricostruiti da reperti celtici che sono in mostra in alcuni musei in Europa e anche in Italia. Ecco, tra
basta l'altro pensare che c'è il nostro amico comune, amico Andrea, che ha fatto reiti all'Elmo di Oppiano, insomma, esatto. Che non bisogna andare molto lontano, insomma, che lui batte queste feste, i mercatini e così via. Insomma,
ecco, Andrea è veramente un bravo ragazzo che merita essere citato, e che tra l'altro lui ha fatto una piccola Reitia, per chi magari non la conosce, è una dea che è stata trovata a Caldevigo, praticamente a Montagnon, l'ex Montegrotto, l'ex Montegrotto, adesso si chiamava Montagnon allora, è una dea l'altezza circa 10 centimetri ed è esposta al museo di Este, e lui ha fatto questa ricostruzione con sistema a cera a perdere. Praticamente non sono tutte uguali, ecco la particolarità di questo oggetto, è per questo, ed è molto bravo, perché poi non fa solo riti ma fa altre cose.
Ha fatto l'elmo di Oppiano,
tra l'altro l'elmo di Oppiano che abbiamo già parlato, che da come ho capito, perché mi sono sentito con non più tardi di una settimana fa anche con la dottoressa Bonomi, e io praticamente ho cercato di sensibilizzare, però non dipende da lei, perché questo elmo, come vi ho già detto, è in uno scantinato a Firenze. Adesso vedremo se con Francesco saremo capaci di fare una mailing list in modo di sensibilizzare sia il museo di Verona e il museo di Firenze per cercare di portarlo in Veneto, questo oggetto. Va bene, abbandonato questa parentesi, possiamo notare come il rispetto di cui pare godessero i druidi fosse davvero straordinario. La mitologia, come sempre, è una delle nostre maggiori fonti di informazione. Veniamo così ad apprendere che durante una lotta o addirittura una battaglia bastava che uno di loro alzasse un ramo di quercia perché cadesse il silenzio e ogni combattimento cessasse. Durante uno scontro, ogni druida e bardo godeva di totale immunità, tanto da potersi aggirare per il campo di battaglia liberamente senza che nessuno potesse fargli del male. In parte anche per il loro compito storico. Ecco, come voi capite, sia il bardo che il druida erano persone di pieno rispetto, insomma, nel mondo celtico. Questo speciale salvacondotto non veniva a cadere nemmeno nel caso che un druida decidesse di schierarsi con una delle sue parti o esasperasse un guerriero in modo eccessivo. Cuculain trova la morte per aver infranto tutti i gessa che granavano su di lui, e tra questi si trova il divieto universale di uccidere un membro della classe druidica, nel caso specifico un satirista che pure lo aveva provocato e ripetutamente insediato. Cuculain era una figura mitologica del mondo irlandese. I druidi, in effetti, pur non essendo ufficialmente costretti a partecipare alle guerre, spesso vi si recarono in ogni caso di loro volontà. Numerose sono le descrizioni di druidi pronti per la battaglia. A quanto pare, alle numerose magie guerresche che compivano, essi univano anche una buona preparazione bellica più materiale. Anche di Viziaco, il druido degli Edui, divenuto confidente di Cesare, parlava nel Senato appoggiandosi al suo scudo e non esitava a pianificare le tattiche delle sue truppe come un vero stratega, pur sotto le direttive romane. I druidi erano estremamente apprezzati anche dai loro contemporanei latini e soprattutto greci. Basti pensare a come Cicerone si vantasse pubblicamente, con aperto orgoglio, di aver potuto parlare ad uno di essi. Da più e più autori classici, i druidi vengono messi in relazione con la dottrina pitagorica, cioè non è assolutamente vero, l'unica credenza da loro condivisa era quella dell'immortalità dell'anima, ma testimonia comunque il rispetto di cui dovevano godere questi filosofi anche presso i popoli mediterranei, ben lunghi dal catalogarli come selvaggi e anzi propensi a riconoscere la loro alta levatura intellettuale e di pensiero.
Sì, e a parte che sai che tutta l'antichità aveva un'enormità di ricchezza che era incredibile, cioè nel senso che quello che noi ci rimane è veramente poco, insomma. Perciò sia i latini, sia i mediterranei, sia anche i celti hanno avuto un rullo compressore che ha cancellato, distrutto tutto il monoteismo. Se tu pensi che soltanto degli storici greci antichi si valuta di quelli che conosciamo che ce ne sia arrivato uno, come documenti, uno su 40. Il che prova a pensare, cioè, di quello che noi che sappiamo che esistevano, cioè degli storici che noi sappiamo, delle loro opere c'è rimasto un quarantesimo
di quello che
della loro produzione.
Avevano prodotto, pensa a te. Va bene, adesso spiegato un attimino ai nostri ascoltatori, che poi comunque affronteremo ancora, è il tema dei druidi, perché è quello che è più curioso, quello più interessante e quello che magari molti hanno scritto. I Celti in Veneto, evidenze archeologiche. Se si considera la protostoria dell'Italia settentrionale, tenendo d'occhio la carta geografica del nord-est, si nota facilmente una singolarità. La presenza celtica in Friuli è chiaramente attestata in Carnia. E infatti in Carnia c'era una tribù che si chiamavano i Carni. L'Alto Friuli alpino e prealpino, regione che prende appunto nome dalla popolazione dei Galli Carni, con tracce di una certa entità nella pianura, ad esempio l'ipogeo celtico di Cividale, una grotta parzialmente lavorata ed ampliata dalla mano dell'uomo, verosimilmente destinata a riti di iniziazione. Recenti campagne di scavo hanno portato alla luce un numeroso copioso di reperti di chiara origine celtica nel sito dell'antico santuario di Giulio, Iulium Carnicum. siccome vorrebbero le ricerche e le interpretazioni più recenti, pure a tribù celtiche va ricondotta l'origine dei castellieri, fortificazioni realizzate mediante i muri a secco che si trovano nell'area carcica. Allora questa isola celtica va notevolmente allargata verso est, in direzione della Venezia Giulia, dell'interno dell'Istria, delle aree che oggi costituiscono la parte più occidentale della Slovenia. Questo tuttavia in certo senso renderebbe ancora più anomala la presenza di questa isola celtica, che non sembrerebbe collegata con gli insediamenti celtici nella Val Padana ad ovest del Mincio. Un'isola celtica circondata da insediamenti veneti e istroveneti ad ovest, a sud e a est, a retro a nord oltre l'arco alpino. Se vi fossero evidenze archeologiche della presenza celtica nel Veneto che costituissero un ponte fra questa isola celtica e gli insediamenti celtici del nord-ovest, tutto il disegno della nostra protostoria preromana sarebbe più logico e più chiaro. Non avendo la possibilità e i mezzi per andare lo stesso ad eseguire scavi archeologici nella regione, mi sono dedicato ad una ricerca per verificare se esistono pubblicazioni che attestano la presenza di testimonianze archeologiche celtiche nell'area veneta. A riguardo occorre premettere che accade spesso che elementi importanti per una corretta valutazione del nostro passato restino confinati ad un ristretto gruppo di specialisti, e questo è vero purtroppo. Facciamo una comparsa su pubblicazioni specializzate, trovino magari un eco estremamente fuggevole su periodici destinati al grosso pubblico e ripiombano poi nell'oblio, incongruenze di un'epoca mediatica nella quale siamo saturati da un profluvio di informazioni sovrabbondanti e spesso di nessuna rilevanza, nella quale tutto ciò che non viene ripetuto di continuo è come non fosse mai stato detto e fatto, per cui un'opportuna riscoperta può valere poco meno di una scoperta originale. Ecco, io penso magari di aver già citato che l'anno scorso, nel 2003, durante degli scavi a Padova, sono state trovate delle tombe in cui dagli ornamenti si presume che fossero due guerrieri celti a Padova. Ecco, come capite,
sì,
che
gli scavi di Palazzo è un capodilista.
Sì.
Sì. Fu trovate appunto anche delle varie tombe, cioè parecchia roba interessante. Beh, lì va riconosciuta la capacità dei proprietari di collaborare e di farsi, cioè sono il loro tanto i finanziatori delle ricerche, sono fatte delle brave persone, insomma.
Sì, ecco, il fatto è che magari queste cose restano poi sempre, come hai citato qua.
Sì, beh, guarda, io di quelle scoperte c'è stato un trafiletto sulla Repubblica, ma di 5 righe.
Vabbè, insomma è così, cosa vuoi, perché è molto, fa più importante l'aliciso che magari una tomba c'è. Ecco, chiudiamo l'argomento. Una ricerca in internet ha dato esito negativo. Oggi i Celti sono di moda, ma è molto più facile trovare fantasticherie New Age che serie documentazioni di studi archeologici, tolto qualche sito che affronta la questione in maniera seria e professionale, ecco, come Bibrax. Ecco, magari se qualcuno gli interessa, se su www.bibrax.it è un sito questo che argomenta in maniera molto documentata il mondo celtico. Io questo ve lo consiglio. Naturalmente non restava che armarsi di un ulteriore supplemento di pazienza e ricorrere a un tipo di ricerca più arcaico, pulciando annate di pubblicazione in biblioteche pubbliche e private, fino a che lago forse non esisteva e non fosse poi saltato fuori. Un lavoro che, se non fosse così da appassionati, oltre che dell'argomento, del sentore lievemente polveroso dei vecchi libri e delle vecchie annate di riviste nelle quali tutto sommato si conserva la memoria di una civiltà probabilmente non avrei mai intrapreso. Infine, quando ero ormai convinto che non sarei approdato a nulla, tombola, naturalmente ho trovato quello che cercavo, dove meno mi sarei aspettato di trovarlo, e un numero di Airone, la rivista di Giorgio Mondadori, dedicata ai temi dell'ecologia, della natura e dell'ambiente, piuttosto a questioni archeologiche vecchie di una ventina d'anni, del settembre dell'83, contiene un, io ce l'ho anche tra l'altro poi questo Airone, contiene un articolo a firma di Sergio Frigo alla scoperta dei primi abitanti del Veneto, articolo integrato dalla loro recente scoperta in una stretta valle che attraversa l'altopiano di Asiago, in Val d'Assa, che più che altro è una stretta gola, un grande canalone ricoperto da un fitto manto boschivo, di graffiti rupestri simili a quelli della Val Camonica e di altro ancora. Guardando la carta geografica della regione si nota subito che sono precisamente l'altopiano di Asiago ed il Cadore la via più diretta che dalla Val Padana e dalle rive del Garda conduce alla Carnia. Ecco, come voi capite questi collegamenti, poi gli spostamenti di queste tribù. L'altopiano di Asiago, o l'altopiano di Sette Comuni, uno dei quali per inciso porta un nome assai significativo di Gallio, e Gallio appunto deriva da Galli, è entrato nella storia italiana soprattutto per essere stato teatro di alcune delle battaglie più sanguinose della prima guerra mondiale, ma è un territorio dove da sempre si sono incontrate, scontrate, sovrapposte le più diverse popolazioni. Oggi il ceppo etnico, linguistico maggiormente rappresentato nella zona è di quella di origine germanica, praticamente i cimbri. La germanizzazione del territorio avvenuta all'intorno all'anno 1000 ha prodotto un retaggio linguistico e culturale conservatosi fino ad oggi. Da allora, infatti, gli abitanti di sette comuni vicentini, assieme ai cugini di Giazza e dei 13 comuni veronesi, sono conosciuti come i cimbri, soprattutto per la lingua diffusamente portata fino alla prima guerra mondiale, nella quale pochi e distorti elementi lessicali veneti si innestano sull'originale idioma germanico. Va detto subito che i cimbri dell'altopiano non hanno nulla a che vedere con i barbari sconfitti da Caio Mario ai campi Raudi nel 101 a.C. Ci sono due ipotesi sulle loro origini. Da una parte c'è chi sostiene che si tratti di antichi longobardi, quindi per caso sull'altopiano, proprio attraverso la Val d'Assa nel 6-700 d.C., dall'altra chi parla di una migrazione di coloni bavaresi spediti qui dall'imperatore ungarico nell'XI secolo per sfruttare un territorio ancora in gran parte selvaggio. A parlare l'antico idioma germanico come lingua madre, attualmente sono rimasti in 500, afferma il professor Bonato, già sindaco di Roana. Questa gente è quasi tutta concentrata a Luserna, dove il cimbro è ancora parlato da quasi tutta la popolazione, bambini compresi. Prima di 1000 anni fa all'incirca, tuttavia, l'assetto antropologico della zona era del tutto diverso. Si conosce con certezza la presenza di un insediamento rettico in età preromana, Bostel, che fu distrutto già prima della conquista romana e i colpevoli furono con ogni probabilità i Celti. Altre ipotesi però fanno risalire la distruzione di Bostel all'insediamento nel Trentino e nelle montagne venete di tribù celtiche proveniente dal Norico e dalla Lombardia. Fossero o non fossero i colpevoli della distruzione dell'insediamento rettico, la presenza di popolazioni celtiche nella zona è fuori di dubbio. Vediamo prima i graffiti rupestri, poi gli altri elementi. Le iscrizioni rappresentano un materiale molto vario e di epoche diverse. Prima di tutto ci sono innumerevoli graffiti della Valdassa che rappresentano figure antropomorfe, simboli solari, arnesi, armi e coppelle e animali. Poi molte scritti e croci di epoca più recente, fino alle firme dei soldati austro-ungarici di Francesco Giuseppe. Si va dalle armi alle figure umane, dai classici labirinti che rappresentano il percorso della vita, vedi capanne o animali. È splendida fra tutte la raffigurazione di una divinità con le mani enormi, un gonnellino simbolo di potenza e due cerchi ai lati della testa, di cui uno solo contornato, l'altro scalpellato più profondamente, a rappresentare il giorno e la notte. Molto bella anche un'immagine di donna incinta, riconoscibile da una figura inserita nel triangolo pubblico. Scrupolosi sacerdoti cristiani, probabilmente medievali, hanno aggiunto due corna ai lati della testa, cosicché la madre preistorica ha assunto l'aspetto di un diavolo secondo l'iconografia classica. Come vedete, ecco qua, la mano di Dio ha voluto evidenziare la loro potenza anche sui messaggi che i nostri...
Beh, l'iconoclastia è sempre stata una caratteristica di tutti i monoteismi, che hanno sempre avuto il bisogno di demolire l'immagine degli altri, insomma, cioè proprio, non certo per vocazione temporanea, ma proprio per convinzione profonda, cioè perché c'è il bisogno di cancellare un'immagine? Cioè, c'è da chiedersi da cosa deriva una simile concezione, perché l'immagine è un mediatore culturale che va al di là della lingua e al di là dei testi, va al di là della parola, può essere compresa e comunicata ad altri anche se non hanno la tua cultura. E per questo tutti i monoteismi si sono sempre affermati, hanno sempre ammazzato, la prima cosa che hanno fatto è stata di cancellare tutto, a cominciare appunto dagli ebrei, a cominciare dai cristiani, cattolici, musulmani, e essendo monoteisti trovano giusto cancellare.
Furono i cimbri medievali comunque i primi scopritori delle incisioni tracciate sulle pareti della Valdassa e ne ebbero paura. Non a caso molte leggende cimbre di streghe e orge sabbatiche sono ambientate in questa stretta gola boscosa. I graffiti simili a quelli della Val Camonica di per sé lascerebbero la porta aperta delle perplessità, ma c'è un inizio altrettanto importante ed evidente: la presenza nella zona di megaliti, menhir e dolme. Infine, sulle cime circostanti sono stati individuati monumenti megalitici, altari sacrificali, un dolme e due menhir. Un capitolo a parte, ancora del tutto da studiare, è quello degli altari sacrificali e dei monumenti megalitici scoperti a Campo Rosà, alle falde del Monte Caberlaba e a Mezzaselva. Uno di questi ritrovamenti è costituito da un'unica enorme lastra di pietra dal peso di circa 70 quintali, con una scanalatura nel mezzo che probabilmente serviva per raccogliere il sangue di qualche animale sacrificato agli dèi. Parrebbe dunque di poter individuare i contorni di un'area celtica nelle Tre Venezie che dall'Insubria padana attraverso l'altopiano di Asiago, il Cadore, la Carnia, la Venezia Giulia si collegava scavalcando l'arco alpino ai Celti del Norico e nell'area danubiana. I Romani, d'altronde, che i Celti li conoscevano bene, avevano incluso il nord-est italiano, non meno del nord-ovest nella Gallia Cisalpina. Quello che invece non è spiegabile né giustificabile è il fatto che testimonianze archeologiche di questa importanza, dopo la scoperta dei graffiti dei megaliti nel 1982 e la pubblicazione di un articolo su Eirone, l'anno seguente sono cadute nel totale oblio.
È un classico.
Questo è un classico, però dispiace veramente, perché questi sono siti che veramente meritano di vedere. Ecco, l'uomo nella società celtica. Parliamo dei guerrieri. Il popolo celtico era formato da centinaia di tribù che si combattevano senza sosta e che consideravano l'onore come un tesoro inestimabile da difendere a qualsiasi prezzo e la guerra come un piacevole passatempo volto a mantenere attivi i propri nobili e nel contempo a procurarsi ingente ricchezze dagli sconfitti. Dall'epica mitologia celtica, tra la quale spicca per completezza e splendore quella irlandese, possiamo desumere un ritratto del guerriero non dissimile da quello tracciato con timore e ammirazione dagli scrittori latini. Un uomo possente, abile nel combattimento e amante delle feste, di cui la società riusciva ad incanalare l'ardore con la ferrea sistema di regole e codici di comportamento che in battaglia sfoderava tutto il furor che era costretto altrimenti a sedare, sgomitando i nemici che non conoscevano la sua razza con terrificanti ostentazioni di selvaggia potenza e incredibile orgoglio, giungendo a combattere come accadeva presso i Galli continentali e almeno agli inizi anche nelle tribù britanniche e irlandesi. Nudo, sì, i Celti combattevano nudi. In segno di sprezzo del pericolo e di sfoggio della propria forza e virilità, e tracciando sul proprio corpo con il guado simboli e spirali che spaventavano chiunque lo vedesse, o appendendo per i capelli al proprio carro da guerra le teste dei nemici uccisi, mozzate per esibirle quale trofeo. Un costume abbastanza sinistro che non mancò di impressionare debitamente greci e latini. Questi trofei venivano inchiodati anche di solito alle architravi delle porte e più tardi, anche quando questo uso scompare, rimase quello di far scolpire sugli architravi e sui capitelli simboliche teste recise. Si conoscono peraltro simili lavori scultori anche nei periodi in cui la pratica della decapitazione era ancora attiva. Non dimentichiamo che essa scomparve in Gallia ed in Britannia solo con la romanizzazione e di Scozia e Irlanda con la conversione al cristianesimo e sono presenti teste scolpite anche risalenti a epoche precedenti. I guerrieri celtici indossavano spesso manti di tartan, la cui tintura avevano appreso dagli sciti e si lasciavano crescere i baffi impomatati abbastanza da poterli usare come filtro per le bevande. Erano uomini imponenti, alti e forti, e le loro lunghe capigliature chiare, unitamente alle enormi spade a due mani ed altri scudi, impressionavano notevolmente la loro contemporanei classici, piccoli di statura e scuri di pelle, vedi l'esercito romano. Oltre alla pesante spada a doppio taglio, un guerriero era in genere armato con diverse daghe portate alla cintura, uno o più giavellotti non più lunghi di un metro e una grande lancia dalla punta di ferro. I guerrieri celtici di rango più alto andavano a combattere su un rapido carro da guerra, simbolo del loro potere, che avevano una notevole forza di penetrazione quando a grande velocità si scontravano con la prima linea dell'esercito nemico, creando scompiglio e falciando decine di uomini con le ruote falcate e con le armi del guerriero, che poteva guidare da sé il veicolo e lasciare il compito ad una auriga rimanendo fianco a lui. Però un guerriero, come nella tradizione fantasy, l'onore rappresentava tutto. Un uomo si valuta in base ad esso e difatti uno degli strumenti più pericolosi della società celtica era la satira, in un particolare canto dei poeti, i bardi, che deridevano un uomo, ne causavano l'allontanamento dalla società e spesso perfino la morte, autoinflitta più o meno consciamente. Ogni guerriero era tenuto a difendere a prezzo della vita il suo onore insieme a quello del suo clan e del proprio popolo.
Ricordiamo che la faida, che è molto attribuita ai siciliani o al meridione, in realtà era un concetto dell'antico diritto germanico. Che dici? Voglio che diamo via le telefonate, mancano
sì,
18 minuti.
Qualche...
Allora, per qualcuno che vuole intervenire, 049 700 700 049 700 838. Comunque vai pure avanti, Ettore.
Sì.
Se arriva una telefonata ti blocco e facciamo passare.
Ecco, allora adesso magari parliamo un po' anche delle armi, la spada. Un altro archetipo, le classiche spade incantate, giunge in effetti dalla tradizione folcloristica celtica. Si legge in un brano della seconda battaglia di Magh Tured, fu alla battaglia di Magh Tured che Ogomè, il campione, trovò Orna, la spada di Tetra, uno dei re dei Fomoir, quello che si parlava prima, che era una tribù. Ogomè la trasse dal fodero e la pulì. Allora la spada riferì le sue imprese che aveva compiuto. A quel tempo era infatti comune che quando una lama fosse snudata rendesse note le gesta che grazie ad essa erano state intraprese. Per queste spade, una volta snudate, hanno diritto al tributo della pulitura ed è sempre per questa ragione che si conservano dagli incantesimi. Ora il motivo per cui i demoni sollevavano allora parlare attraverso le spade era che le armi venivano venerate dagli uomini ed erano usate come salvaguardia, il nome demoni, e ovviamente una manipolazione dell'umanense cristiano, addetto alla copia del manoscritto. In ogni caso è probabile che esistesse una credenza secondo cui le armi fossero abitate dagli spiriti, o avessero comunque un'anima. L'accenno alla venerazione delle armi, invece, fa
forse... Se vuoi, Ettore, c'è una telefonata.
Bene, sentiamo.
Sì, pronto?
Pronto, ciao, sono io, Luro Moro, sono Andrea.
Ciao! Ciao. Vedi, abbiamo parlato di te, spunti subito.
Non sento la radio, comunque ho telefonato così.
Sì, no, ma comunque abbiamo parlato proprio all'inizio, io e Ettore abbiamo parlato di te, delle tue opere.
Per la radio?
Sì, per radio, appunto, avevo ricordato appunto che sei il facitore di Reitia e che sei anche il facitore dell'Emodiopeano, insomma.
Sì.
E di conseguenza noi abbiamo indicato che se qualcuno vuole degli oggetti un po' particolari che ti rintracci in giro per le feste celtiche o per le zone che bazzichi, insomma.
Ho capito. Però proprio di, come si può dire, di psicocinesi.
Eh sì, vedi, è di evocazione più che altro.
Evocazione? Esatto. Solo i cristiani hanno questo sistema di comunicare.
Beh, diciamo che l'evocazione è antichissima, perché tu puoi sempre evocare qualsiasi cosa. La capacità di evocazione appartiene a tutti. Poi abbiamo fatto un'evocazione collettiva, io e Ettore, di conseguenza è più forte ancora.
Ho capito. No, devo venire giù lì, però... Non, il tempo non è, capito?
Andrea, sta attento, quando è che se qualcuno vuole vedere i tuoi oggetti, dove ti può trovare?
Allora, diciamo che forse domenica andrò, attimo che te lo dico subito, che guardo qua il libretto.
Sì, è così che proprio se qualcuno è incuriosito dall'oggettistica celtica, qualcuno vuole la Reiti o l'Emodiopeano, almeno sa dove rintracciarti.
È roba paleoverde, diciamo, più che altro. Facciamo tutto quanto i cosi dei mercatini, anche la cittadella.
Beh, comunque vuoi dare il calendario di dove uno ti può trovare?
Sì, o a cittadella o a Bassano, diciamo.
Sì.
E, o a Soave.
Perfetto, così insomma uno sa dove, può almeno vedere gli oggetti che fa, insomma.
Poi anche la prima domenica del mese a Marostica. Ci sono sempre.
Dopo, la seconda dove sei?
La seconda domenica vediamo dove sono, perché qua c'è sempre un po' di casino. Dove mi capita, mi metto, hai capito come?
Sì, sì, sì.
La seconda domenica ci sono a... Allora, o a Cittadella, o a Lonigo.
Sì.
O via Franca di Verona.
Ecco, perciò appunto uno sa dove, almeno ha la possibilità di bazzicare...
E la terza domenica ci sono a Cittadella, oppure anche a Soave. Ecco, col mio banchetto tutto nero e pieno di pietre e con l'albero in mezzo.
Così uno ti riconosce subito, e sei subito dal punto di vista iconografico, visibile, e qualcuno ti vede.
Ho capito. Allora adesso volevo illustrarvi cosa è la cartolina che mi ha mandato...
Ah, Silvano?
Lorenzoni.
Sì.
Quella con il diavolo che... con la parte c'è un coltello e la parte diciamo destra, no, la mano destra. e sotto c'è una azione che infizza un monaco.
Se infatti me l'ha mandata anche a me proprio del Museo del Diavolo, che in realtà per i lituani era Veinas, che sì, poi appunto e poi appunto i cristiani l'hanno camuffata come un diavolo. Tieni conto che poi quella è una statua di legno, sì, e che risale agli anni 60, no? Più di conseguenza vuol dire che era di culto popolare, è molto bella. Cioè,
il diavolo non è mica solo il demone che dipingono, diciamo, una cosa, anche un dio.
No, ma il cioè, Veinas assomiglia un po' al dio Pan, e i cristiani, sì, non avendo l'immagine del diavolo, hanno scelto Pan. Quando sono andati in Lituania, che hanno trovato i Rumova, che avevano sto Veinas, hanno detto il Veinas è il diavolo. I Rumova, i lituani hanno detto, va bene, se è proprio il diavolo, noi continuiamo a coltivare, avere il culto del diavolo, e hanno fatto anche il Museo del Diavolo, proprio, che è molto bello. Io ho visto un catalogo, hanno delle cose veramente incredibili. Casomai, va, se riesco a farti una copia, te la farò vedere, proprio che merita, proprio per gli oggetti, anche perché loro hanno un sacco di cose fatte in legno.
Sì, veramente bello, ma simpatico sto diavolo, non è proprio cattivo, è simpatico.
Sì, beh, i cristiani sono sempre tristi, che le cose sono sempre negative. In realtà Pan è un dio giocoso, insomma, è un dio che si diverte, che vive, che vive normalmente, che ha soprattutto un interesse per la vita.
Diciamo anche che Jim Morrison era una divinità, diciamo, preferita da Jim Morrison, Pan, eh?
Ma cosa non lo so, ti dico, non ho la conoscenza.
Comunque ho seguito la storia... La storia di Jim Morrison, perché era un mio cantante preferito, comunque era, diciamo, Topan era evocato oltre a Dioniso e a il dio diciamo Ebaco.
Sì.
I nostri dei preferiti. Comunque ti saluto.
Bene, grazie Andrea,
Ciao Andrea.
Ti saluta anche Ettore.
Ciao Ettore.
Ciao.
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 Ciao. Ciao. Ciao.
Simpatico Andrea. Allora, ecco, prima mi dimenticavo, no, quando si parlava del carro celtico che loro all'inizio della battaglia mandavano avanti i carri, no? È stato trovato diversi anni fa, però poi con la diciamo è stato ristrutturato. È stato trovato un carro a Verona con diciamo
è qualcosa che fischia perché c'è... vai
con
forse il telefono
sì. Con praticamente è stato trovato lo scheletro di un bambino e si presume che fosse un principe celtico. Hai capito? È molto interessante perché questo è esposto al museo di Verona, è molto bello, magari se qualcuno gli può interessare, ecco, c'è anche un punto di riferimento su questa cosa. Infatti c'è qualcosa che fischia, ma
vabbè, proviamo a passare le casse, vediamo se
allora. L'accenno alla venerazione delle armi, invece, fa forse riferimento ad un vero e proprio culto delle spade, delle spade alle quali ci si rivolgeva nei canti e su cui si pronunciavano i giuramenti nella convinzione che l'arma si sarebbe rivoltata contro eventuali bugiardi. L'esistenza di armi magiche, infine, è più che nota. Basti pensare alla spada Caladalbog di Ferguson Mac Rolk, e la dura e lucente, in grado di tagliare perfino le rocce, dalla quale deriva la Excalibur del circo arturiano, e alle numerose lance incantate come Luin, in grado di prevedere l'esito di una battaglia o di scatenare incendi. Armi di queste sulle quali ritornerò comunque. Le ampie lame delle spade celtiche potevano raggiungere anche il metro di lunghezza, armi davvero temibili, e in un primo tempo esse erano usate unicamente per colpire di punta e le loro dimensioni erano pertanto più ridotte. Poi si ingrandirono in modo tale da poter anche fendere con ambo i tagli, e in seguito nella loro terza fase si allungarono ulteriormente e le punte divennero smussate, permettendo di colpire, seppure con devastante potenza, unicamente di taglio. Le esse celtiche avevano una conformazione del tutto particolare, differente da quella tipica del Medioevo europeo, che rendeva la spada in un certo qual modo simile ad una croce, tendente più ad una forma di X, a volte antropoformizzata, con una testa scolpita da due bracci superiori, a loro volta foggiati in modo tale da divenire simile a braccia. Le spade finora descritte erano quelle presenti sia
nell'epica, sia e soprattutto nei sepolcri, forgiate espressamente per la guerra. Sono presenti però anche altre spade da parata di dimensioni notevolmente più piccole, circa la metà, ricche di intarsi e decorazioni, sia sull'elsa che sulla lama, che potevano essere realizzati in ferro ma anche in bronzo e oro, e costituivano più che altro un stato simbolo e oggetto di esibizione. Nel Tain, nello splendido brano intitolato Il caro falcato ed il grande massacro di Mag, Cuculain si munisce in modo di dire abbondante, e tra le armi che prende con sé vi sono le sue 8 piccole spade e la spada dall'elsa d'avorio e la lama brillante. Questa testimonianza può essere sufficiente. I Celti non riponevano comunque la fiducia nelle piccole armi da parata, preferendo affidarsi alle ben più letali spade da guerra. Anche i foderi delle spade erano decorati con tarsi e rappresentazioni zoomorfe o antropomorfe. Si può ammirare un bellissimo lavoro di questo tipo di fodero e una grande spada celtica ritrovata da Hallstatt. Sia la mitologia che gli autori classici descrivono come i foderi fossero spesso assicurati con pesanti catene di ferro, d'argento o di bronzo, appese all'altra estremità, alla cintura o alla armatura del guerriero. Tali catene avevano comunque funzioni principalmente ornamentali. Ecco, per citare la spada celtica ritrovata ad Hallstatt, che Hallstatt è una cittadina in Austria. Hallstatt significa città alta. Ed era particolare questa città perché c'erano grandi giacimenti di sale. E da là che poi hanno scoperto che salare le pietanze dava più piacere al palato. Ed in questa località, che poi ha preso anche riferimento ad un'era, perché voi sapete che le ere celtiche sono divise poi anche in base ai secoli, c'era l'era di l'Atene è una località svizzera, la civiltà di Gola Secca è un paese in provincia di Varese, e poi la civiltà di Hallstatt. Ecco, qua ad Hallstatt sono stati trovati praticamente sotto la torba, che era tutto un particolare materiale.
C'è una telefonata, Ettore.
Bene.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Niente, ha riattaccato.
O è caduta. Ecco, volevo dire, no,
prego,
che...
qua di nuovo.
Sì, pronto?
Una piccola correzione, ciao, sono Roberto.
Ciao.
Altstadt significa città vecchia, non alta. O città alta sarebbe Hochstadt.
Beh, scusa per il mio... Io non ho fatto tedesco, purtroppo.
È accaduto, purtroppo è strano, poi c'è il telefono che...
Ci sarà qualche problema sulle linee?
No, comunque vedi, gli ascoltatori sono molto precisi, molto attenti e pignoli.
No, questo mi fa piacere, anche per me sta per città alta, poi perché è un po' elevata questa città. Poi se è città vecchia, prendo atto
sei
magari del mio errore.
Sei pronto?
Salve, senta, confermo qui la traduzione del signor che ha chiamato prima.
Perfetto, grazie.
Chiamami, infatti... Altstadt significa città antica, no città alta.
Bene,
prendo atto di questo e ringrazio per aver ripreso l'errore.
Prego.
Buonasera, dai.
Grazie. Ciao.
Come vedi, ci sono molto precisi. Beh,
questo mi piace perché.
Guarda che ce n'è un'altra.
Sei pronto?
Vida, ciao, Francesco.
Ciao.
Ciao, Ettore.
Ciao.
Voglio domandarti. Che gruppo etnico è o che sarà stanziato prevalentemente in età preromana o anche nell'età romana in quel che è attualmente la provincia di Belluno? Ti ascolto per radio, ciao.
Ciao.
In provincia di Belluno quale gruppo etnico sarà stanziato anticamente?
Che bella domanda. Perché sai che Belluno è fuori da tutte le rotte, probabilmente ci saranno dei gruppi etnici come nel, voglio dire, in Veneto, come in Friuli,
Però sai che non ho mai letto niente a riguardo sulla provincia di Belluno. Mi hai fatto una domanda che mi incuriosisce e mi devo assolutamente documentare su questa cosa. Ma probabilmente so che Belluno, io ho visto il museo, ma però là parliamo di 3 o 4 mila anni avanti Cristo, dove è stato trovato sotto una roccia che è esposto al museo, che adesso non mi ricordo il paese, che però sai... E i popoli andavano da una parte all'altra, però non ho riferimento a un nome ben preciso.
Esiste un autore dato veneto che abita in provincia di Venezia, che è Guerra, che ha fatto un censimento di tutte le opere antiche, insieme ai popoli dell'età preromana. E lui ha fatto il censimento di tutte quante le opere che citano tutte le varie popolazioni. Perciò penso che andando a cercare su questo testo sia la possibilità di avere qualche dritta, insomma.
Sì, ma io penso che i popoli a quel tempo, i paleoveneti, si spostavano praticamente un po', perché loro prediligevano le...
Beh, secondo me c'era una presenza veneta,
le montagne, c'era una presenza
e anche retica sicuramente.
E?
Retica,
sì. Perché, esempio... Però là andiamo più magari il dopo Cristo.
E so di trovate ultimamente anche delle scoperte, diciamo, di confine veneto-retico anche ad Asolo.
Sì. Asolo è una città prettamente paleoveneta, ci sono stati dei ritrovamenti, Asolo, Montebelluna, insomma sono zone che avevano un percorso che poi, sai, le popolazioni una volta magari migravano perché per un discorso anche del mangiare, insomma, oppure fuggivano da altre tribù. Però interessante questa tua domanda, mi devo documentare su Belluno, magari alla prossima volta che vengo qua, magari cercherò di essere anche più preciso su questa domanda.
Abbiamo meno di un minuto, 40 secondi.
Questi 40 minuti servono...
40 secondi.
40 secondi salutare gli ascoltatori che vedo che sono abbastanza precisi e li ringrazio soprattutto per avermi corretto. E magari io spero che la prossima volta di avere altra documentazione interessante in modo da poter stuzzicare la curiosità. Ecco, poi soprattutto magari più avanti pubblicizzeremo anche alcune iniziative che sto tentando di portare a termine, ecco. Penso che Borborico, se la cosa va a buon fine, ci sarà nel contesto della loro festa romana, ci sia anche un contesto celtico e venetico il 14 e 15 maggio.
Bene, ciao a tutti, noi ci sentiamo giovedì e Stefano è già arrivato.
Buonasera
ciao
a tutti.